Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2010. Scuola di Santità Eucaristica. Altra caratteristica della preghiera silenziosa e ardente di San Francesco era la preferenza della preghiera adorante fatta ai piedi dell'altare, di fronte al tabernacolo eucaristico. Il Celano ci dice infatti che il serafico padre ardeva di amore in tutte le fibre del suo cuore verso il sacramento del corpo del Signore, preso da stupore oltre ogni misura per tanta benevola degnazione e generosissima carità. E che cosa dire di Santa Chiara? Dalla sua vita sappiamo che ogni sera, per lunghi tratti dopo compieta, prega con le sorelle, e i fiumi di lacrime che la inondano eccitano al pianto anche le altre. Poi, quando tutte le altre erano andate a ristorare sui duri giacigli le membra stanche, ella rimaneva vigilante e invitta in orazione. Spessissimo, prostrata in orazione col volto a terra, bagna il suolo di lacrime e lo sfiora con baci, così che pare avere sempre tra le braccia il suo Gesù, i cui piedi inondare di lacrime, su cui imprimere baci. Su questo punto in particolare dell'amore adorante all'Eucaristia, bisogna ammettere che l'ordine serafico si è talmente arricchito di santi eucaristici da costituire una scuola, potrebbe dirsi, secondo cui non è esagerato affermare che la preghiera ai piedi dell'altare eucaristico fa i grandi mistici. Non è difficile, infatti, ricordare al seguito del serafico padre e della santa madre Chiara d'Assisi le splendide figure di santi eucaristici come San Pasquale Bailon, San Giuseppe da Copertino, San Carlo da Sezze, Santa Veronica Giuliani, San Serafino da Monte Granaro e via di seguito, di secolo in secolo, fino a San Pio da Pietrelcina. Quale schiera sublime di santi e sante francescani ha amato, ha adorato e ha glorificato sommamente la Divina Eucaristia lungo gli 8 secoli di francescanesimo. Possa tale scuola continuare oggi e domani, usque in finem. Il modello dell'ordine. Anche prima della sua morte, ci informa la leggenda perugina, il serafico padre raccomandò espressamente ai frati il luogo di Santa Maria della Porziuncola, da tenere e custodire, diceva, nella più grande riverenza e devozione. Così hanno fatto i nostri fratelli nei primi tempi. Quel luogo è santo, ed essi ne conservano la santità con l'orazione ininterrotta giorno e notte, osservando un costante silenzio. San Francesco aveva in così grande stima quel luogo che arrivava a legare l'intero bene futuro dell'ordine serafico alla santità della comunità religiosa della Porziuncola, che volle mettere infatti sotto la diretta autorità del ministro generale, affinché egli vi provveda con maggior cura e sollecitudine, particolarmente nello stabilirvi una comunità buona e santa, fedele giorno e notte alla preghiera incessante, nel silenzio e raccoglimento della comunità, allietata da inni e lodi al Signore. E quando qualche frate passerà da questa vita, il ministro generale faccia venire un altro santo frate in sostituzione del defunto, prendendolo dovunque si trovi. Concludendo con l'affermazione più decisa e precisa: voglio che Santa Maria della Porziuncola resti lo specchio e il bene di tutto l'ordine, e come un candelabro dinanzi al trono di Dio e alla Beata Vergine. E grazie ad esso il Signore abbia pietà dei difetti e colpe dei frati, e conservi sempre e protegga il nostro ordine, sua pianticella. Ugualmente, nello specchio di perfezione, si afferma che la comunità di Santa Maria degli Angeli della Porziuncola è una comunità di frati scelti per questo luogo, già santo e prediletto da Cristo e dalla Vergine Gloriosa, affinché continuino ad incentivare quel carattere di santità, pregando ininterrottamente e conservando il silenzio giorno e notte. Se talvolta parlavano, nei limiti stabiliti dalla legge del silenzio, lo facevano invariabilmente con la più viva devozione, trattando solo di argomenti concernenti la gloria di Dio e la salvezza delle anime. Il beato Tommaso da Celano, poi, ci ha lasciato un quadro davvero idilliaco della vita di silenzio e raccoglimento vissuta dai frati della comunità di Santa Maria della Porziuncola. Vi era osservata in tutto una rigidissima disciplina. Nel silenzio e nel lavoro, come pure in tutti gli altri ordinamenti della vita regolare, il santo li voleva esempio di devozione a Dio e perfetti in tutto. Era assolutamente vietato l'accesso ad ogni secolare. Non voleva che i frati che qui abitavano, in numero ristretto, fossero solleticati dal prurito di notizie mondane e, interrompendo la contemplazione dei beni celesti, fossero trascinati dai cicaloni ad occuparsi delle cose terrene. I frati che vi dimoravano erano impegnati giorno e notte nelle lodi divine e conducevano una vita angelica, fragrante di soave odore. Ma esistono più comunità così edificanti? E prima ancora, Santa Maria della Porziuncola si è conservata ed è considerata tutt'oggi il modello dell'ordine come voleva e stabilì il Serafico Padre? Sappiamo bene, infatti, come San Francesco mise al primo posto fra tutte le comunità precisamente quella di Santa Maria della Porziuncola, affermando di sapere per divina rivelazione che la Beata Vergine, fra tutte le chiese innalzate a suo onore, amava quella con particolare predilezione, e perciò il santo la preferiva a tutte le altre. Grande perciò è la responsabilità della comunità di Santa Maria della Porziuncola, che è la casa madre del francescanesimo, chiamata perciò dal Serafico Padre ad essere per sempre il modello dell'ordine nella vita di silenzio e raccoglimento, di lavoro e contemplazione. Silenzio e stimmate di San Francesco. Certo, il dono delle stimmate fu per San Francesco un dono straordinario di conformità a Cristo, al limite delle possibilità umane per la realizzazione in toto della sublime aspirazione di San Paolo Apostolo, che dice: «La vita di Gesù sia manifesta anche nella nostra carne mortale». Come comportarsi con un dono siffatto che prima o poi si offre anche alla vista degli altri e potrebbe facilmente fare gran chiasso a largo raggio, con pericolo anche di umano vanto e prestigio? A riguardo, perciò, quale fu il comportamento di San Francesco stigmatizzato? Risponde molto bene il Celano a questi interrogativi, dicendo che il Serafico Padre, questo fedelissimo discepolo del Signore, pur vedendosi ornato con tali meravigliosi segni, quasi perle preziosissime del cielo, e coperto di gloria e onore più di ogni altro uomo, non se ne gonfiò mai in cuor suo, né mai cercò di vantarsene con alcuno per desiderio di gloria vana. Al contrario, temendo sempre che la stima degli uomini gli potesse rubare la grazia divina, si industriava il più possibile di tenerla celata agli occhi di tutti. E di fatto, quindi, San Francesco si era fatto un programma di non manifestare quasi a nessuno il suo straordinario segreto, nel timore che gli amici non resistessero alla tentazione di divulgarlo per amicizia, come suole accadere, e gliene venisse una diminuzione di grazia. San Bonaventura, a sua volta, scrive splendidamente che l'uomo angelico Francesco discese dal monte e portava in sé l'effigie del crocifisso, raffigurata non su tavole di pietra o di legno dalla mano di un artefice, ma disegnata nella sua carne dal dito del Dio vivente. E poiché è cosa buona nascondere il segreto del re, egli, consapevole del regale segreto, nascondeva il più possibile quei segni sacri. Nella leggenda minore, poi, San Bonaventura definisce le stimmate di San Francesco sacramento del Signore e ripete che egli temeva grandemente da parte sua di farle conoscere in pubblico. La leggenda dei tre compagni, ugualmente, fatta una rapida descrizione dell'evento della stimmatizzazione, aggiunge che subito dopo l'anima di Francesco rimase arroventata d'amore e nelle sue carni si erano riprodotte le stimmate del Signore Gesù Cristo. L'uomo di Dio cercava di nasconderle quanto più poteva fino alla sua morte, non volendo propalare il segreto del Signore. L'amore al silenzio, al nascondimento, all'interiorizzazione, all'immersione in Dio, ci ha donato San Francesco distaccato da ogni creatura, sopraelevato dallo Spirito, conformato anche visibilmente nel corpo a Cristo crocifisso sul Monte della Verna, da lui dedicato a Santa Maria degli Angeli, e trasfigurato dall'amore crocifisso fino alla sublime consumazione d'amore della vita terrena, per essere trapiantato quindi nel Regno dei Cieli, dove è stato accolto tra le schiere più elette e vicine a Dio, quelle degli angeli, come scrive il beato Tommaso da Celano. È stato questo l'itinerario terrestre, immerso in un mistero di umiltà e di silenzio, di San Francesco d'Assisi. Dio voglia che questo sia anche l'itinerario di noi, figli del Padre Serafico. Amen. Il canto nella vita di San Francesco. Si sa bene che il canto era presente nella vita di San Francesco fin da quando era ancora nel mondo, attratto come egli era dalle feste del Calen di Maggio, con le serenate dei gruppi di giovani giullari per le vie di Assisi, servendosi di quella poesia del cuore che si esprimeva con i canti e i moduli propri dei trovatori e dei giullari provenienti dalla Francia. Nella vita prima scritta dal beato Tommaso da Celano viene descritta l'educazione sbagliata ricevuta da San Francesco quando era ragazzo e giovane. Prima della sua conversione, infatti, Francesco primeggiava tra i suoi compagni nei giochi, nelle raffinatezze, nei bei motti, nei canti. Anche nei canti, dunque, già da ragazzo e giovane, Francesco amava primeggiare e primeggiava. Nella vita seconda, poi, scritta ancora dal Celano, viene ricordato anche l'episodio del comportamento di Francesco quando fu preso prigioniero nella guerra fra Perugia e Assisi. Chiuso nel carcere con gli altri assisani prigionieri, Francesco, tra lo squallore e i maltrattamenti nel carcere, mentre gli altri prigionieri si lamentano e imprecano, egli invece esulta nel Signore, tanto che gli altri prigionieri lo giudicano svanito e pazzo. Anche la leggenda dei tre compagni, infine, accenna agli anni giovanili di Francesco, vissuti come un giullare mondano, al quale piaceva godersela e cantare, andando a zonzo per Assisi giorno e notte con una brigata di amici. In seguito, anche da religioso, San Francesco amava, molto di più, cantare le lodi di Dio e i canti sacri, e conoscendo la lingua francese, a volte cantava in francese le lodi del Signore, particolarmente, come riferisce il Celano, quando la dolcissima melodia dello Spirito gli ferveva nel petto e la vena dell'ispirazione divina, che il suo orecchio percepiva furtivamente, traboccava in giubilo alla maniera giullaresca. E nonostante le sue numerose sofferenze e tribolazioni, era meraviglioso vedere come San Francesco, sicuro e lieto, cantava a sé e a Dio canti di letizia nel suo cuore, diventando, secondo San Bonaventura, un mirabile cantore e adoratore di Dio. La Porziuncola e gli Angeli. Agli inizi della vita serafica, del resto, la scelta della Porziuncola di Santa Maria degli Angeli, quale luogo della vita comunitaria dei frati, era stata fatta dal serafico padre, anche per la ragione che la Porziuncola, come è riferito nello Specchio di Perfezione, in antico era chiamata Santa Maria degli Angeli, perché, come si dice, vi furono spesso uditi canti angelici. Il serafico padre, infatti, come informa il beato Tommaso da Celano, era legato in maniera del tutto speciale alla Porziuncola, poiché l'esperienza gli aveva insegnato che quel luogo che conteneva la chiesetta di Santa Maria della Porziuncola era favorito e onorato da grazie celesti più abbondanti e da frequenti visite di spiriti angelici. San Bonaventura a sua volta afferma che alla Porziuncola San Francesco godeva spesso della visita degli angeli, perciò la scelse come sua residenza, a causa della sua venerazione per gli angeli e del suo speciale amore per la Madre di Cristo. E nello Specchio di Perfezione, infine, si afferma ancora che il luogo della Porziuncola era frequentato dagli spiriti celesti e che qui le potenze angeliche irradiano la loro luce. Qui sogliono passare le notti facendo risuonare degli inni. La Porziuncola, con la presenza e con il canto degli angeli, si presenta quindi come una realtà carismatica di paradiso. E anche oggi, talvolta, per l'esperienza di alcuni, non è così difficile sentire ancora in essa il canto sublime degli angeli. I cori celesti degli angeli, del resto, si alternavano nella Porziuncola ai cori terrestri dei frati, nella preghiera liturgica che animava e riempiva di orazione la piccola cappella, sia di giorno che di notte. Splendida, infatti, è la breve descrizione che il Celano fa dell'esemplarità dei frati che dimoravano nel convento della Porziuncola, affermando espressamente che i frati che vi dimoravano erano impegnati giorno e notte nelle lodi divine e conducevano una vita angelica fragrante di soave odore. Ecco la Porziuncola, quale luogo doppiamente angelico, luogo risonante di cori angelici terrestri e di cori angelici celesti. Ed era precisamente così che il serafico padre voleva fosse sempre la comunità dei frati di Santa Maria degli Angeli, quale modello ed esempio di tutto l'ordine, come dice la leggenda perugina. E lo specchio di perfezione conferma che San Francesco voleva che la Porziuncola fosse sempre modello ed esempio a tutti gli altri luoghi dell'ordine. Il canto e la voce di San Francesco. Con voce esultante, qui inneggiate al Signore. Così scrive il Celano, riferendo le parole di raccomandazione che il Serafico Padre rivolgeva ai frati di comunità della Porziuncola di Santa Maria degli Angeli. Nello specchio di perfezione, ugualmente, il Serafico Padre raccomanda ai frati della Porziuncola di Santa Maria degli Angeli: qui, con tutto il cuore e con voce di esultanza e di ringraziamento, glorificate Dio Padre e il Figlio Suo, il Signore Gesù Cristo, nell'unità dello Spirito Santo. La voce di esultanza era proprio la voce di San Francesco nel suo cantare e pregare, ricco di vibrazioni e pieno di espressività. Lo afferma con chiarezza il beato Tommaso da Celano, scrivendo che San Francesco aveva una voce robusta, dolce, chiara e sonora, che risuonava nel suo pregare e nel suo cantare, nel suo predicare e nel suo gemere. E la speciale espressività del canto di San Francesco si poteva sperimentare particolarmente nei riguardi della passione sempre viva nel suo cuore verso la povertà serafica. Per questo, come riferisce il celanese, San Francesco cantava con più fervido affetto e gaudio più lieto i salmi che magnificano la povertà, come quello che dice «La speranza dei poveri non sarà delusa in eterno», e l'altro «Vedano i poveri e si rallegrino». Un'occasione speciale. Greccio. Ci fu un'occasione davvero particolare, in cui si poté gustare con grande giubilo la voce, il canto, la preghiera e la predicazione del Serafico Padre nei riguardi della santa povertà di Betlemme. Fu quando si preparò il presepe vivente all'eremo di Greccio, laddove, come scrive San Bonaventura, si adunano i frati, accorre la popolazione, il bosco risuona di voci e quella venerabile notte diventa splendente di innumerevoli luci, solenne e sonora di laudi armoniose. Soprattutto durante la celebrazione della Santa Messa del Natale a mezzanotte si poté ben udire da tutti la bellezza della voce e l'armonia del canto di San Francesco d'Assisi, il quale, vestito da diacono, come riferisce il Celano, canta con voce sonora il Santo Vangelo. Quella voce forte e dolce, limpida e sonora, rapisce tutti in desideri di cielo. Del paese di Greccio poi si sa che per lunghi anni è stato un luogo privilegiato di canti e di preghiere, come riferisce la leggenda perugina, sia da parte dei frati che da parte del popolo di Greccio. Infatti, quando alla sera i frati di quell'eremo cantavano le lodi al Signore, gli abitanti del paese, piccoli e grandi, uscivano dalle loro case, si riunivano sulla strada davanti al villaggio e ad alta voce rispondevano, a mo' di ritornello, al canto dei religiosi: «Lodato sia il Signore Dio». Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2010.